vive oggi.
Tu sei preso la media iniziativa e sei riuscito a riempire la pancia.
Adesso che ci siamo riempiti la pancia dovremmo riempirci un po' la mente. Anche perché noi abbiamo la fortuna di riempircela tutti i giorni la pancia e siamo purtroppo un'esigua minoranza nel pianeta, quindi noi dovremmo riempirci più la mente e meno la pancia. Penso che così avrebbe detto anche Ammonio Sacca, che insomma, noi rappresentiamo in qualche modo indegnamente noi, ma comunque lo rappresentiamo lo stesso. Allora, la prima cosa che voglio dire, poi devo fare un annuncio perché ho anche un dovere che mi è stato dato in relazione ad un premio. Sì, perché nel gruppo di Bagno a Ripoli la nostra compagna, di vostra compagna di scuola, Angela Caracciolo, che questa sera non c'è perché deve partire, ha venduto dei biglietti per la lotta contro i tumori, una lotteria, e naturalmente è stato estratto un numero, ma il vincitore non si è fatto avanti. Ora, se qualcuno avesse comprato quel biglietto, il numero è 1156, insomma, si faccia vivo con l'Angela, perché questo numero è stato estratto e ha vinto un premio. Quindi, se qualcuno di voi, se no, questo è l'incarico che ho avuto, di comunicare questo fatto. Poi altra cosa che volevo dire è che, certamente è emozionante vedere tante persone che si riuniscono per stare insieme in modo conviviale. Questa è la lezione, l'azione numero 31, la lezione conviviale, ma sulla scia di un'esperienza non comune, cioè sulla scia di un'esperienza di alfabetizzazione funzionale e culturale. Credo che questo sia un fatto importante, significativo, e che mette in evidenza come il diritto all'apprendimento per tutte le persone sia da affermare anche dal punto di vista legislativo, no, nel nostro paese, visto e considerato che noi da 25 anni, da un quarto di secolo, portiamo avanti una offerta formativa di educazione permanente, quindi sul diritto all'educazione permanente. Speriamo che di non aspettare ancora 25 anni perché ci sia una legge sull'educazione degli adulti. Quando abbiamo cominciato 25 anni fa con qualcuno c'è, quindi qualcuno c'è ancora, gli altri erano troppo anziani ormai per resistere. Qualcuno ha resistito, i più giovani hanno resistito.
Comunque, Giuseppe, se te lo ricordi, nell'84 si fece la prima cena a Tavarnelle, dopo aver finito la scuola del terzo cinquantore a Tavarnelle. Quindi sono belli 25 anni che è stato formato il gruppo delle...
Certo, sono 25 anni.
Masse d'argento.
Tu ribadisci questo concetto. Sono 25 anni. Ci sono quelli di 50, come i matrimoni si fanno anche di 50, faremo anche la scuola di 50. Adesso c'è una lezione, Cosa devi fare tu? Devi raccogliere, devi fare una lotteria. Devi fare una questua. La questua. Per forza, bisogna fare una questua. Volete fare prima la questua o poi prima la lezione? Votiamo! Votiamo! Se volete fare prima la lezione,
poi dopo avrei.
Quella festa deve servire per la parata. Facciamo le due cose contemporaneamente. Mentre la Manuela agisce, si distribuisce il foglio di questa sera, poi la lezione ve la studiate. Ma non dovete tirare a sorte?
Sì.
Non dovete tirare a sorte?
Dopo.
Aspettare le sorti.
Dieci, Giuseppe, fai questa lezione.
Beh, subito, dovete tirare subito a sorte. Allora decidiamo, votiamo!
No!
Non si vota se
andiamo al Parlamento, prima ascoltiamo Giuseppe!
Allora intanto prima di tutto spero che ci sia stato un po' di affratellamento, questa è una parola, non so se si può dire ancora. Si può dire ancora affratellamento, sì. Di affratellamento tra i gruppi Bagnaripolini e. L'ha dato l'affratellamento. È stato creato già come al solito da Giancarlo, che è un affratellatore eccezionale con i suoi fiori, ecco, ci ha.
Domanda nazionale.
Vuol dire che quest'estate Giancarlo ne farai un po', poi io li porterò
a
Bagnaripoli a ottobre.
Sì.
Ecco, da martedì dove? A Casa del Popolo di Pruneta, Corso d'Acquarello tenuto da Giancarlo.
A corrente numerosa.
Poi ci sono le iniziative anche di Compiobbi, naturalmente, che ci arrivano con la tazza da tè e con la teiera, ecco, quindi girano nei vari percorsi, ecco, c'è un gruppo Compiobbese. Poi naturalmente dobbiamo ringraziare Luigi Mastro di Posta, che è lei, ci vuole un applauso. Una bevanda gratificante per la mente, per Giancarlo. Gli antibagni che sono diventati una rivista, piano piano stanno pian mano che arrivano, stanno andando su questo sito di supporto, ma è un po' buffo dire di supporto, perché sta in qualche modo si sta imponendo, ma quindi lo sapete, www.tazzadorzo.net, una bevanda rinfrescante per la mente. E quindi poi, insomma, tutte le iniziative che ci sono intorno alla scuola, che corrono intorno alla scuola. E la Nancy, che ha registrato le lezioni, poi le metterà in circolo, quindi ecco. Sono tutta una serie di attività che incontrollate e incontrollabili da parte del potere costituito, per fortuna.
È lo spontaneismo della base.
Bene che ci sia. Ma lo spontaneismo della base viene istigato, qualcuno dice, dalle elezioni, qualcuno dice, e quindi va bene. E avete in mano, come voi vedete, il repertorio e trama della lezione numero 31. Vedete che il nostro albero è cresciuto. Cresciuto il nostro albero. Questo albero è l'albero genealogico lessicale. E voi sapete che l'elenco delle parole chiave, delle idee cardine che quest'anno abbiamo imparato a conoscere, a capire e sulle quali ci siamo applicati, è un elenco lungo e risulta a tutti chiaro poi nella mente. Ora guardate, voi avete, penso tutti voi, riempito un questionario sul quale avete partecipato a costruire, a dare una forma al territorio della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. Non sono ancora riuscito a spulciare i questionari, anche se ho già cominciato a preparare il percorso del prossimo anno, perché non si può, bisogna affrettarsi, perché se no il tempo manca poi. Vedremo poi che cosa sarà venuto fuori, sarete poi curiosi di vedere quali sono le parole e qual è la figura che della scuola di Atene è stata scelta più delle altre. Ora questa sera risulta difficile fare una sintesi dei temi con i quali siamo venute a contatto quest'anno, una sintesi che risulti come un punto di arrivo, è difficile farla. Però è chiaro che già l'incontro di questa sera, che è un incontro conviviale, gli incontri conviviali sono importanti, perché condividere insieme il mangiare, il bere, la simpatia, le parole, è un fatto importante. Questo incontro di questa sera costituisce già un punto di partenza, un punto di partenza. E noi questo punto di partenza quindi concretizziamo con un'idea, con una piccolissima brevissima lezione. Allora, noi abbiamo imparato che nella scuola di Atene c'è il dito di Platone, ve lo ricordate, che indica il cielo, c'è la mano di Aristotele che invece indica i fenomeni che passano sulla terra. Però abbiamo imparato che nella scuola di Atene non solo ci sono questi due elementi importanti, ma c'è un altro elemento importante oltre al dito e alla mano, c'è anche il piede di Plotino, e questo è il titolo che ha, poi lo mettiamo alla fine, il percorso di quest'anno. E il piede di Plotino è molto importante per noi questa sera, perché il piede di Plotino fa un primo passo verso un territorio che noi dovremo attraversare il prossimo anno. Piede di Plotino fa un passo, il primo passo, in quello che viene chiamato il territorio della sapienza poetica ellenistica. E allora in questi ultimi anni, in questi ultimi tre anni, noi abbiamo nel nostro percorso di alfabetizzazione funzionale culturale attraversato il territorio della sapienza poetica orfica. Vi ricordate? Potremmo dire la cultura greca, le sue origini. Poi abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica beritica. La parola berit è la parola patto, alleanza, quindi i libri dell'Antico Testamento, quindi l'altra parte consistente della nostra identità culturale. E adesso, ad ottobre, quest'autunno, ci incammineremo nel territorio della sapienza poetica ellenistica. Guardate che abbiamo coperto quindi in questi ultimi anni un arco fondamentale per la nostra cultura di base, no? Perché? Ma perché in quella cultura lì ci sono già i meccanismi dell'apprendimento che predispongono l'apprendimento, cioè il conoscere, il capire, l'applicarsi, l'analizzare, il sintetizzare, il valutare. Ecco perché per noi questa sera è importante ricordare il piede di Plotino. E allora ricordiamo anche noi i nostri piedi, perché noi abbiamo la fortuna di poterli usare tutti i nostri piedi abbastanza bene, ancora bene. Cioè, rendetevi conto di averli, no? Quindi guardate, c'è un compito per le vacanze, vedete, c'è il punto 1 del repertorio dove c'è l'aeroplanino, che ci dice che la scuola di Atene si concretizza anche e soprattutto con il piede di Plotino. Ebbene, allora scriviamo quattro parole in lode dei nostri piedi, perché noi non ci rendiamo conto di avere questa fortuna di poter deambulare. Di poter utilizzare per viaggiare, girare, no. E quindi pensiamoci, è una metafora, pensiamolo anche in quel senso, in relazione al piede. I nostri piedi sono indispensabili compagni di viaggio, tanto dal punto di vista materiale quanto dal punto di vista culturale. Il piede di Plotino è un esempio fondamentale di come lì, in quell'affresco che è la scuola di Atene, si entri dentro la storia della cultura, in quella cultura dove ci sono le radici della dottrina del cristianesimo. E adesso per concludere, sì, ci sono due minuti di tempo ancora, leggiamo appunto la lettura. Lasciate gli occhiali. La lettura che è un appendice del trentesimo Legere Multum, questa sera la trentunesima, ma è un appendice. E questa lettura, sono poche righe, è tratta da un romanzo che voi conoscete, perché lo abbiamo presentato a scuola, è un romanzo dello scrittore José Saramago, che si intitola La caverna. La caverna fa riferimento al mito della caverna di Platone, che tutte voi conoscete, perché leggiamo Guerrieri di Saramago, ma perché Saramago è uno scrittore che ci sta aspettando, tra l'altro insieme ad altri personaggi, all'ingresso del territorio della sapienza poetica ellenistica, e quindi lo incontreremo ad ottobre, e quindi è un punto di arrivo questa sera, ma poi sarà anche un punto di partenza. Quindi leggiamo per concludere questo nostro anno scolastico. Autoritarie, paralizzanti, circolari, a volte ellittiche, le frasi a effetto, dette anche scherzosamente briciole d'oro, sono una piaga maligna tra le peggiori che hanno infestato il mondo. Diciamo ai confusi: conosci te stesso, come se conoscere se stessi non fosse la quinta e più difficile operazione delle aritmetiche umane. Diciamo agli abulici: volere e potere, come se le realtà bestiali del mondo non si divertissero a invertire tutti i giorni la posizione relativa dei verbi, perché purtroppo spesso potere è volere. Diciamo agli indecisi: comincia dal principio, come se quel principio fosse il capo sempre visibile di un filo male arrotolato che bastasse tirare e continuare a tirare per giungere all'altro capo, quello della fine, e poi fra il primo e il secondo avessimo tra le mani una linea retta e continua dove non c'era stato bisogno di sciogliere nodi né di stricare strozzature, cosa impossibile che accada nella vita dei gomitoli e, se ci è consentita un'altra frase a effetto, nei gomitoli della vita. Marta ha detto al padre: cominciamo dal principio, e sembrava mancasse solo che si sedessero entrambi davanti al bancone a modellare statuine fra dita repentinamente agili e precise, con l'antica abilità recuperata dopo una lunga letargia. Puro inganno di innocenti e sprovveduti, il principio non è mai stato il capo nitido e preciso di una linea. Il principio è un processo lentissimo, tardivo, che richiede tempo e pazienza perché si capisca la direzione in cui si vuole andare. Ebbene, noi la direzione in cui si vuole andare l'abbiamo definita. Adesso prendiamo l'iniziativa. Buone vacanze. E poi ad ottobre ci vediamo. Adesso dobbiamo tirare a sorte. La lezione è finita. Le dovresti.